Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
La grande bellezza azzurra, Roja battuta, Italia in finale contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca, la resilienza della squadra di Mancini, la ripartenza della manovra della nostra nazionale, i bianconeri presenti in mezzo al campo, tutti a loro modo decisivi. Un saluto da Marco Spadavecchia e ben ritrovati a Terzo Tempo con me questa sera in collegamento Skype, come tutti i mercoledì o quasi, Giulia Borletto.
Buonasera ragazzi. Ben ritrovati.
Nella mente e negli occhi ovviamente l'impresa azzurra, con Federico Chiesa, man of the match, MVP di questo incredibile match vinto dalla nazionale italiana. Quanta sofferenza innanzitutto?
Tanta, anche perché il gol appunto segnato da Chiesa, diciamo che ci ha lasciati tranquilli per troppo poco tempo.
Sì.
Anche perché la cosa appunto strana è che a segnare siano stati comunque due juventini, uno da una parte e uno dall'altra.
Strano neanche tanto, dai.
Non ho capito, scusami.
Strano nemmeno tanto,
però comunque... Se non sbaglio, non hanno mai segnato nella stessa partita con la maglia della Juventus.
Okay. Morata e combinazione.
Chiesa, quindi fa un po' sorridere che abbiano pensato di farlo in questa semifinale, che è stata obiettivamente una partita che, al di là del gioco, comunque ha regalato delle emozioni fortissime.
Clamorosa.
Vuoi per il... lo sguardo di Luis Enrique, che poi ha ammesso che tiferà Italia in finale, è stato d'una tenerezza infinita, sicuramente anche lo vedo così anche diciamo per purtroppo quello che gli è successo.
Certo.
Un po' di anni fa, ovvero la scomparsa della figlia, però quello appunto l'essere leader sempre più forte di Federico Chiesa, la conferma di Giorgio Chiellini e di Leonardo Bonucci, che poi viene scambiato per un tifoso e uno steward cerca di allontanarlo dal campo, ecco, è stata veramente una partita che, al di là del gioco e di comunque e della sofferenza, come giustamente hai detto tu, almeno io personalmente l'ho vissuta con un pathos che per la nazionale azzurra non vivevo da veramente tanto, quindi penso che non sia l'unica.
Evidentemente questa nazionale sta facendo innamorare, ha fatto innamorare ancora
sì.
Gli italiani. Ieri caroselli un po' ovunque, anche nella nostra città da cui trasmettiamo, Torino.
Anche qui.
È davvero, insomma, ricordi che somigliano, ecco, almeno anche pensando alla semifinale, no? Che fu festeggiata quasi quanto la finale, quella del 2006. Poi chiaramente manca quel centimetro, no, di cui ha parlato Leonardo Bonucci, manca quest'ultimo passo che sarà evidentemente decisivo con l'Italia che andrà per la quarta volta in finale dell'Europeo. Un solo successo nel 1968.
E speriamo che vada meglio.
E ce l'ha raccontato
rispetto all'ultima volta, che era con Cesare Prandelli alla guida, quindi ecco, vediamo. Immaginiamo e speriamo che possano davvero esserci delle similitudini non indifferenti con il 2006, facciamo così.
E anche
dai.
Meglio rispetto alla la volta precedente ancora, se ragioniamo per quanto riguarda l'Europeo del 2000, no? E quell'epilogo
sì.
Thrilling col gol di Will Tord e poi il golden goal di David Trezeguet, ma quella era un'altra storia, la mettiamo da parte. La resilienza azzurra, ti è piaciuto Leonardo Bonucci al termine della partita? La gara
sì,
più difficile che abbia mai giocato, ha detto il viterbese.
Mi sono piaciuti tutti, davvero, i juventini. Mi è piaciuto anche Bernardeschi, mi sono piaciuti tutti. Quindi voglio dire, il fatto che siano riusciti anche a segnare... Cioè, il momento del rigore non è così scontato.
No, assolutamente
è veramente
no.
Per nulla.
È uno dei
ma
più complicati.
Per come lo vivi, perché hai soltanto due possibilità, o sì o no, fondamentalmente, e capita spessissimo che anche da chi meno te lo aspetti, appunto, arrivi un pallone calciato male. Sicuramente c'è tanto merito in Donnarumma anche per il rigore parato ad Alvaro Morata.
Ne parleremo,
Gigio, però Donnarumma. Comunque appunto vedi anche lì come cambia tutto da un momento all'altro. Entri e fai il gol che ti porta a supplementari e rigori, vai a battere il rigore sicuramente con una certezza non indifferente e sei quello che tira via porta via appunto la finale dalle mani della tua nazione, la tua nazionale. Da lì poi magari poi ne parliamo, certo. Anche il così non voglio definirlo lo schifo perché è esagerato, ma l'ho detto lo stesso, ecco, ho visto veramente tante immagini che ha deciso giustamente di regalare al suo folto pubblico la moglie di Alvaro Morata con
minacce. Sì, vabbè,
minacce.
Ma dobbiamo commentare davvero le minacce a Morata?
No, non so. Le voglio commentare, però da mamma, da donna e da comunque giornalista è veramente assurdo.
Ma schifo penso sia una parola pertinente in questo caso.
Cosa?
La parola schifo che hai menzionato. Penso sia una parola pertinente.
Mi è venuta la pelle d'oca quando ho letto quello che le hanno scritto. Immagino che avranno continuato anche nel corso di tutta la giornata. Quindi brutto. Non è ammissibile che per una partita di pallone si arrivi a tanto. Mai.
Decisamente. Mai. Accantoniamo queste brutte minacce, insomma, che poi lasciano il tempo che trovano. Ci auguriamo naturalmente. Per quanto riguarda la partita, Morata segna e fallisce il rigore. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Sembra essere un po' una legge anche che ha riguardato in passato David Trezeguet, no? Però con degli intervalli temporali importanti in mezzo. Per quanto riguarda invece...
La vediamo anche lì allora, la similitudine, la vediamo.
Perché
anche
no?
Lì, dai.
Perché no? Cosa hai pensato? La verità, quando hai visto Federico Bernardeschi accingersi a battere il rigore dal dischetto.
Non posso dire.
Didi.
Mi sono fatta il segno della croce.
Eh beh, hai fatto bene. Per il 33 bianconero questo è altro.
Sì, ma poi appunto perché... No, più che altro pensavo, per favore, non sbagliarlo proprio tu, che non ho voglia domani di dover...
Ah, per quello.
Di dover insultarti o sentire insulti rivolti a te, perché ne abbiamo sentiti talmente tanto nel corso di questa lunga stagione che ecco non se lo sarebbe meritato, diciamo.
Si merita
diciamo
i complimenti anche... per averlo calciato molto bene il calcio
con
di rigore,
una freddezza pazzesca,
il
sì.
Rigore, ma è un rigore pazzesco quello calciato da Jorginho,
ragazzi,
cioè il modo in cui in maniera esemplare, semplice, quasi insomma come se fosse la cosa più scontata del mondo, indirizza quel pallone con una nonchalance, ecco. Sentiamo un vocale proprio all'uopo.
Enne da Foggia, volevo soltanto dire che è stato veramente ineccepibile il rigore di Jorginho, una freddezza impressionante,
pazzesco.
Il portiere spiazzato senza, come dire, troppe piroette. Che ne pensate?
Sì, l'ho detto, senza sapere di questo intervento. Lui allarga il piattone, la mette con una semplicità, spiazza il portiere spagnolo.
Una freddezza.
E porta, di fatto, la nazionale italiana alla finale. Lui che vince la Champions League col Chelsea, rischia, in caso di esito particolarmente positivo, diciamo, e basta anche senza il particolarmente... Davvero
senza
di candidarsi in maniera forte.
Gesti strani.
Certo, insomma, scongiuri a parte. Comunque, sì, in odore lui, anche solo per essere arrivato in finale, aver vinto la Champions, di pallone d'oro.
Sì, se lo meriterebbe sicuramente anche per la perseveranza, no? Che ha dimostrato nel mondo del calcio. La storia di Jorginho, ecco, ce l'hanno raccontata in lungo e in largo in occasione della finale di Champions. Lui davvero è una... La sua è davvero una bella storia, non nel senso di testi di canzoni di noti rapper, però è davvero qualcosa di speciale che può far sognare davvero tanti ragazzi che non hanno nulla e che poi davvero con la perseveranza e anche la bravura e l'intelligenza invece arrivano a guadagnarsi tanto. Mi viene da dire, forse Sarri aveva ragione, ragazzi, no?
Ecco.
Nell'insistere così tanto, nel cercare di arrivare a lui in quell'unica stagione appunto che lui ha in cui lui ha allenato la Juventus. E leggevo anche tra l'altro oggi che non è sempre così, nel senso quando l'allenatore sceglie di far battere i rigori, molto spesso si tende a tenere come primi, no, battitori i giocatori più navigati, i giocatori quelli che hanno più esperienza, quelli di cui tu ti fidi di più.
Ci sono diverse correnti di pensiero.
Sì.
C'è chi sceglie i rigoristi più bravi.
Mancini direi che non ha fatto così.
Beh, ha messo, esatto, ma spesso accade questo, è accaduto questo anche in passato, ricordi ad esempio nel 2006 del Piero IV.
Sì, l'ultimo fu Fabio Grosso, che voglio dire, non era stato sicuramente un grandissimo personaggio in occasione del mondiale, ma poi personalmente in chiave Serie A non è che ti ricordi di un Fabio Grosso così ineccepibile, no?
No, aveva fatto un mondiale straordinario. Sì. Tra l'altro, ma allora questa è la regola, tra virgolette, no? Quelli forti o li tieni al fondo o li metti all'inizio per partire bene. Mettere quarto un rigorista di ruolo, diciamo, nel proprio club, significa tenere in fondo ma non troppo, perché magari arrivi al quinto rigore che quel penalty non vale più per una serie di errori precedenti, oppure appunto tenere per ultimo, come avvenne nel 94, il più forte rigorista Roberto Baggio, ci ricordiamo tutti l'esito di quel calcio di rigore, oppure mandare subito i più forti per comunque anche dal punto di vista emotivo trarre vantaggio. C'è chi poi come
sono Piquet, correnti di pensiero,
esatto, filosofie. Piquet, ex centrale della Spagna, sostiene che chi batte prima ha un vantaggio. E quindi una piccola polemica.
Cioè il primo a battere, la prima squadra che batte il rigore?
Esattamente.
È un mentiroso anche lui.
Ecco, esatto. Polemiche anche per quanto riguarda quel siparietto, diciamo così, tra Giorgio Chiellini e Jordi Alba.
Sì, era scatenato Chiellini ieri, ma l'ho visto proprio sorridente, non lo so,
sereno.
Sì, c'è una serenità, ma proprio in tutto il gruppo comunque. Davvero credo che mi spiace aver criticato tanto Roberto Mancini in passato, voi perché non è mai stato un grande amico juventino, però comunque
tra l'altro
credo
lui
che
sostiene di essere stato della Juventus in passato.
Cosa? Non ho capito.
Lui sostiene di essere stato bianconero in passato, Mancini.
Sì, ma non ha mai poi regalato grosse gioie al popolo bianconero,
anche perché
pensando
non c'è,
a dichiarazioni.
Non c'è mai stato la Juve. Anzi, anche qualche sgambetto fatto qua e là.
E qualche sgarretto l'ha fatto
tra
in
Inter
passato
e Galatasaray. Non ce lo dimentichiamo mai.
Mai e poi mai, però sicuramente gli va dato l'onore e merito di aver creato un gruppo davvero bello, un bel gruppo, una nazionale che non ti aspettavi potesse diventare così. Lui, se non sbaglio, la guida dal 2018, quindi
sì,
ci ha messo sicuramente un po' di anni,
la mancata qualificazione,
no? Per
sì, sono
e
tre
mi viene
anni
da chiedermi anche, ma se questo europeo l'avessero davvero giocato nel 2020,
sì,
sarebbe andata così?
Chi può dirlo, cara Giulia?
Chi lo sa?
Allora,
però
senti, ti leggo qualcosa. Per quanto riguarda le prestazioni della nostra nazionale, ci hanno fatto ricordare che il calcio è uno sport di squadra. In casa Juve ne erano consapevoli e per questo si vinceva anche con Matri e con Vucinic. Dopo la sfortunata finale di Cardiff hanno iniziato ad acquistare solisti ipercostosi, trasformando la Juventus in una squadra inallenabile, mi ricorda qualcosa questa definizione,
sì,
capace di divorare 4 allenatori in 4 anni. Senti un po', poi abbiamo da ascoltare qualcosa e poi abbiamo il 5 e 5, come
e
spesso accade.
Oggi,
e lo facciamo.
Sì.
Pronti a sentire?
Vai.
Ciao ragazzi, sono Eugenio da Coventry, Inghilterra.
Grande.
Vorrei menzionare una persona di ieri sera.
Menziona.
La quale è stata ingiustamente sottovalutata e sberleffiata per tutto l'anno. Bernardeschi, avete visto come ha calciato il rigore? Tranquillo, perfetto. Ciao.
Hai fatto bene, menzione speciale per Federico Bernardeschi. Ci scrivono poi, ma prendersi Jorginho quanto pensiate possa costare? Tanto,
non so se
Alex
te lo danno
da
ora.
Bologna. Tra l'altro c'è un'interessante scheda di Sky Sport che vedo in bassa frequenza e analizza il valore dei giocatori rispetto a questo europeo.
Sì,
ovviamente ancora
ci sarà un innalzamento non indifferente un po' di tutti.
Dicevo, ancora un ultimo atto ovviamente da vivere. Chiesa, valore di mercato in questo momento 76 milioni, è cresciuto di 5 milioni il suo valore. Barella 69, cresciuto di 3. Bastoni, allora adesso andiamo avanti. Immobile 43. Jorginho avete detto? Sì, valore di mercato 41,70.
Vabbè, fattibile.
questo è appunto quello che riguarda, appunto, potrebbe essere davvero un investimento. 40 per Jorginho, 40 per Locatelli, c'è da pensare.
Sì, appunto, poi dipende, perché adesso bisogna vedere quanto potrebbe essere, cioè quanta verità c'è dietro ad un numero del genere. Secondo me il Chelsea potrebbe avanzare pretese diverse, o definirlo incedibile, o rintanarsi dietro la solita frase in caso partirebbe solo in caso di offerta monstre, che ora non so quanti potrebbero proporgli.
Ho controllato, c'è perché mi sembrava su Bastoni ho tentennato, traccheggiato, non so se te ne sei accorta.
Sì.
KPMG, questa è fonte ufficiale, valuta Bastoni 62. Insomma, sono delle stime.
Immobile hai detto?
Immobile 43-80.
Un po' too much.
Insigne 38, Berardi 37, tanto. Moise Kean, che ha perso evidentemente 3,75 di valore in quanto non convocato, 36-80.
E Donnarumma?
Donnarumma non pervenuto, il valore di mercato
non pervenuto.
Tanto troppo, direi, e questo potrebbe essere l'interrogativo anche di oggi. Partiamo col 5-5?
Vai!
Siamo pronti, 5 e 5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Ce l'abbiamo croccante come sempre nelle post partita, 5 punti esclamativi che ci porta in dote questa sfida tra Italia e Spagna vinta dagli azzurri, 5 punti di domanda invece che ci faranno riflettere nel corso di tutta la puntata, perché no, il primo punto esclamativo, Federico Chiesa, senza altre parole. È così.
Io lo amo, lo volevo abbracciare fortissimo ieri sera, te lo giuro, lo guardavo sul divano lì nell'intervista e lo avrei voluto abbracciare mentre rispondeva alle domande con gli occhi che ridevano, un sorriso ancora più grande. Si è scusato addirittura per aver interrotto Peppe Di Stefano che gli stava facendo una domanda. In quel momento lì ho detto basta. Cioè,
è proprio un ragazzo per bene.
Ragazzi, è il ragazzo che io vorrei mia figlia sposasse, trovasse, al di là della tranquillità economica che potrebbe avere dopo il matrimonio, ma proprio per poi mi auguro che sia davvero così lui come persona. Però ragazzi, quello che fa vedere è veramente qualcosa di speciale. Sono, guarda, fierissima di averlo in Juventus, e sono ancora più fiera di me stessa perché non ho mai avuto da ridire una cosina così da quando
allora,
è arrivato.
Allora, a onor del vero, io Mancini non ho mai criticato. Anzi, su Chiesa qualche piccola perplessità, che fosse un doppione, ce l'avevo.
Di Dybala.
Più che di Dybala, di Bernardeschi. E secondo me un po' di ragione ce l'ho anche. Però
c'era quel dubbio che potesse pestarsi i piedi con Dybala a inizio stagione.
Sì, con Dybala no, guarda, ti dico, io personalmente non ho sempre pensato avesse delle caratteristiche simili a quelle di Bernardeschi, però insomma adesso vedremo anche quale sarà la gestione qualora dovesse
rimanere. Direi che sono un po' diversi dopo un anno, dai.
È più attaccante, sì. Federico Chiesa. Tra l'altro lui davvero ha fatto una stagione splendida, anche con la Juventus, perché lui nelle partite decisive c'è sempre stato, contro il Milan una doppietta bellissima e pesantissima. Contro il Porto lui segna un gol all'andata e due gol al ritorno. Ha fatto quello che non ha fatto Ronaldo. Tre gol che non sono bastati però per portare la Juventus, anche in virtù di quegli sciagurati palloni persi, vabbè, durante quell'ottavo di finale contro i Lusitani. Secondo punto esclamativo, su Chiesa non c'è poco da dire. Insomma, continua così Federico. Quello bisogna dire.
Keep
e chiedere.
Going on.
E soprattutto, ecco, cerca di essere decisivo come stai facendo anche magari nella prossima partita, che vale un tantino di più rispetto alle altre.
Ma perché, ragazzi, scusami Marco, lui sembra giochi ogni pallone come se fosse l'ultimo che vedrai nella sua vita calcistica. Cioè, è quella la cosa che ti lascia veramente stupefatta. Tant'è che ieri era stremato, non ce la faceva più. Infatti è uscito per crampi e è andata anche abbastanza bene poi, visto che la sostituzione, che è poi il prossimo punto.
Secondo punto, Bernardeschi entra al suo posto, al posto di Federico Chiesa, un Federico per l'altro, e si dimostra subito attivo e reattivo, segna uno dei rigori ed è decisivo di fatto Bernardeschi per quanto riguarda questa semifinale. La gestione di Mancini assolutamente impeccabile nei confronti del Carrarino, sei d'accordo?
Assolutamente sì, sono appunto contenta che la prestazione di Bernardeschi di ieri non sia stata negativa, assolutamente se l'è sicuramente meritato, anche perché uno degli uomini chiave di questo percorso europeo di Roberto Mancini, che ha sempre creduto tantissimo in lui ed evidentemente magari può non servire sempre dal primo minuto, ma è uno di quei giocatori di cui ti puoi fidare a gare in corso, anche soprattutto in nazionale.
E il terzo punto del nostro 5-5, oh ragazzi, intervenite anche per eventualmente smentirci. Dicevo, terzo punto esclamativo: Roberto Mancini è stato tra i papabili allenatori, sì, per la Juventus. Se ne è parlato, diciamo così,
anche di lui, sì.
E vedendo come sta andando l'europeo, ecco, poteva essere questo un interrogativo made by Giulia Borletto, però perché no, poniamoci questa domanda: poteva essere allenatore giusto per la Juventus?
Sarebbe stato un po' complicato, perché appunto immagino che comunque il momento europeo lui non avrebbe mai potuto non viverselo, quindi ecco, ora si vedrà. Ecco, di lui non avevo mai apprezzato così tanto il modo anche che ha proprio di relazionarsi con i media, con la tranquillità, no, l'educazione.
Mi devi dare
anche
un giudizio sulla sua capigliatura, con quel ciuffo bianco che...
Ci sta.
Giulia
ci
Borletto sta, definirebbe come?
No, va bene, mi piace.
Elegante, molto elegante.
È molto elegante, molto regale come persona, proprio. Ci piace. Regale, fa pugni con la pelata di Gianluca Vialli in maniera perfetta, direi.
Sono complementari al massimo, no?
Tra l'altro, e ieri è stato bellissimo anche lui, prima di andare a festeggiare col suo gruppo, che cosa fa? Abbraccia Luis Enrique, si congratula e poi soltanto dopo va a festeggiare appunto quella cosa. Quindi ecco, sono atteggiamenti che non devono passare inosservati, no, e che piacerebbero tanto.
E Vialli comunque, poi va in sotto la curva a esultare. Gianluca Vialli, così come tra l'altro Bonucci, appunto scambiato per un tifoso azzurro. Che meraviglia quel momento. Quarto punto esclamativo: Chiellini e il siparietto con Jordi Alba in occasione dei rigori.
Sì, vabbè. Che poi si è capito successivamente, questa è una...
Mentiroso.
È una sciocchezza, appunto, perché Chiellini voleva a tutti i costi andare a battere i rigori sotto la curva italiana, sotto il settore appunto dedicato ai supporters italiani, e alla fine ha avuto la meglio, quindi... Mi ha fatto sorridere però sentirlo dire mentiroso in continuazione, ridendo con questa faccia serena, quindi era quello il bello.
Sereno e serafico, Giorgio, Re Giorgio nazionale. Quinto punto, prima di andare verso il notiziario sportivo, non era ancora successo, l'hai accennato Giulia, che segnassero, sì, nella stessa partita Chiesa e Morata in bianconero. Non ricordo questa statistica, ovviamente mi fido, però tanto
no,
qua...
No, sì. Senso... tranquillo, fidati. Tranquillo. Poi vediamo se qualcuno avrà da ridire, perché come sempre i nostri ascoltatori sono più attenti di Wikipedia, però no.
E poi è chiaro che in questo caso abbiano segnato due porte diverse, è evidente.
Sì, peccato.
Decisivi comunque, noi siamo, visto il nostro habitat, decisivi due bianconeri in un modo o nell'altro, quindi... ne parliamo con piacere doppio, anche parlando di azzurri. Andiamo verso il notiziario sportivo, sì. Un saluto agli amici di Facebook, ci trovate su radiobianconera.com. A dopo.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, seconda parte di terzo tempo, con i vostri messaggi al 340. Perché sembra che sono in Piazza San Pietro? Mi sento,
perché?
Sento un eco particolare.
Senti il Papa?
Ecco, leggi qualcosa, magari tu, Giulia, cerchiamo di calibrare i microfoni.
Allora, si parla anche di Ronaldo,
sì,
leggiamo dopo,
okay,
però forse sono... buongiorno Radio Bianconera, amo questa radio come la Juve stessa. Per me, visto che siamo al 7 luglio, dovremmo iniziare a lavorare sul mercato e trattare anche qualcun altro in maniera concreta, e non solo Locatelli. Spero Ronaldo resti, ci scrivono. Se non ci sarà divorzio tra Juve e Ronaldo, siete convinti che nella prossima formazione il campione portoghese avrà il posto sicuro? Se non meritato,
addirittura rischia la panchina Ronaldo. Mi sembra un po' un paradosso.
Panchinazza per Cristiano Ronaldo. Io critico la gestione di Ronaldo, in quanto lui decide di tirare i rigori,
sì,
lui decide di tirare le punizioni,
sì,
lui decide di non essere sostituito,
sì.
Lui decide se andare con la squadra o andare a tartufi con la moglie,
giusto, vero.
Lui decide se partecipare alle riunioni tecniche, con Sarri l'ha fatto raramente, lui decide se va o resta. Mi sembra che il campione portoghese sia molto più forte della Juve stessa.
Lui fa 101 gol in 3 stagioni.
Punto.
Punto a capo. 5-5, interrogativo per quanto ci riguarda. E quindi, primo punto, gli ennesimi commenti schifosi, ecco, indirizzati a Morata e famiglia. Merita comunque un punto di domanda molto grosso, perché
ci deve stare,
esistono questi imbecilli in giro per il mondo, ma tant'è. Andiamo avanti. Secondo punto, il rigore sbagliato da Locatelli. E qui Giulia Borletto, che è sempre molto attenta, è sempre molto economa, si interroga. C'è uno sconto a questo punto.
Sconto in vista?
Mamma mia, quanto sei venale. Sconto in vista.
No,
per...
no. Vabbè, allora, il discorso è questo. Che tu dici, un gol abbiamo porta passato...
su, un rigore sbagliato porta giù?
No, vabbè, detto in tono, con tono ironico, ovviamente. Però abbiamo passato 10 giorni praticamente a parlare di quanto avrebbe chiesto il Sassuolo a fine europeo, visto anche quanto di buono stava facendo Manuel Locatelli. Ecco, poi ovviamente il rientro di Verratti ha un po', non dico oscurato la sua vena realizzativa,
sì,
ma quasi,
certo,
perché comunque sapevamo che Mancini avrebbe scelto Verratti appunto a Locatelli.
E qui si è frizzata la Borletto, sabotata dall'ufficio stampa nero verde. Scherziamo ovviamente. Allora, ci sono tante domande, molti si interrogano anche sulla possibile, insomma, si interrogano su Jorginho in bianconero, che è stata una suggestione però di ormai più di un anno fa. Ce l'abbiamo di nuovo Giulia? Tra pochissimo ascoltiamo qualcosa, le note vocali al 340-5425-324, sentiamo.
Buonasera ragazzi, ma una domanda semplice.
Vai.
Visto che dopo i 2 gol di Locatelli Carnevali ha fatto schizzare il prezzo, ma invece per il rigore sbagliato ieri non è che per caso
questo dobbiamo farglielo sentire a Giulia,
si è un po' abbassato il prezzo.
È ironico, però neanche tanto. Grazie per questo messaggio. Tra l'altro ci scrivono anche, ecco, perché non andate in video su Twitch? Ci andremo presto, caro Angelo. Rimani sintonizzato sulle nostre frequenze. Ce l'abbiamo, Giulia? Non ce l'abbiamo, Giulia. Andiamo a sentirci qualcosa, le note vocali. Ancora, sentiamo.
Ciao ragazzi, Pino da Torino. Chi ha ragione? Chi batte per primo ha un vantaggio, se segna. Ma Locatelli ha sbagliato, quindi il vantaggio era tutto per la Spagna, bastava segnasse, probabilmente avrebbe anche vinto, e invece ha sbagliato, quindi non cerchi scuse, Piqué.
Allora, Piqué dice questo, chi segna, chi batte per primo è avvantaggiato. Io non so effettivamente se sia davvero così, come non ho ancora capito se sia avvantaggiata la squadra che gioca prima rispetto alla diretta concorrente, magari per un titolo come la Serie A o quella che gioca dopo, sapendo già il risultato dell'antagonista. Sta di fatto che poi fatalmente questa ieri sera, insomma, l'Argentina che supera la Colombia lo fa battendo per seconda con il primo rigore tra l'altro fallito da Juan Cuadrado nel corso di questa semifinale di Coppa America, che in finale competizione che in finale porterà a sfidarsi Argentina contro Brasile. Avanti, così leggo ancora qualche altro messaggio, se no magari chiamiamola al telefono, non so, perché tra poco dobbiamo andare anche dal nostro prossimo ospite. Ce l'abbiamo? Eccoti.
Mi è morto internet in casa, mannaggia.
4G, 4G.
E ora va il 4G, ora sono collegata col telefonino, ma ce la farò.
5G, come il nostro 5G
5 ce l'ho in corpo, dopo 5, il vaccino.
5. Bravo. Avanti.
Dove eri arrivato?
Ti facciamo sentire un vocale, Giulia, così ti facciamo sorridere un po'.
Poi andiamo dall'ospite, che mi dice di chiamarlo.
Buonasera ragazzi, ma una domanda semplice, visto che dopo i 2 gol di Locatelli Carnevali ha fatto schizzare il prezzo, ma invece per il rigore sbagliato ieri non è che per caso ci ha ripensato e si è un po' abbassato il prezzo.
Dicevo ironico, ma neanche tanto, perché se le oscillazioni sono così sensibili è evidente che, insomma... però stando a questa non so neanche come definirla, questa stima, ecco, da parte di KPMG Chiesa vale, come detto, 76,80 ed è salito di 5 milioni il valore di mercato, mentre Locatelli vale 38,40 ed è salito di ben 8,12 milioni il suo valore in riferimento a questo europeo. Altro da ascoltare, poi Tancredi Palmeri.
Ciao Giulia, ciao Marco, Chiesa, Federico, come chiamo il mio tir, mi inorgoglisce sempre di più perché fa parte della Juventus. Ma la cosa buffa, e mi auguro pure che l'Italia ce la faccia a vincere, è che certo, se vinciamo, il capitano della nazionale, il capitano della nostra squadra, la Juventus, viene premiato da Ceferi. Ecco, questo mi fa già sorridere. Ciao!
Sorridiamo per questo. Fantastico.
Tra poco il nostro prossimo ospite, c'è altro da leggere, Giulia?
Leggi tu, Marco, perché il computer non mi va. Adesso, prossima pausa, andrò a prendermi l'iPad.
Benissimo. Allora, ciao Giulia.
Ciao, maledetto Vodafone.
E ciao a quell'altro di cui non so il nome, chiedo venia. Scrivo. Ciao Marco, piacere. Sono un conducente di autobus di Milano, della linea 54 Lambrate Duomo. Non vi dico cosa è successo ieri sera a bordo dell'autobus. Festeggiamenti troppo esagerati, ho dovuto interrompere il servizio per due volte. Adesso si è frizzata anche Giulia Borletto. E ci è mancato poco che mi menassero fino a domenica ho lo stesso orario. Cosa faccio? Mi metto in malattia? T.G. No, stoicamente conduci il tuo 54 in direzione Duomo da Lambrate e spera in una festa che comunque ti porterà qualche evidentemente disagio, speriamo non troppi, magari avvisa l'ATM milanese.
Sono tornata.
Ti porterà certamente qualche gioia. Intanto io parlavo con il nostro amico che conduce il 54 a Lambrate.
Si vede che saluti. Mi hanno ascoltato dalla Vodafone e hanno subito messo a posto quello che stava andando male. Cos'è successo al nostro amico?
Niente, sì, è un po' paura per domenica sera. Poi
ci sta in effetti.
Ciao Giulia, ciao Marco, una domanda per voi. Preferite l'italo-brasiliano Locatelli? Per quanto riguarda l'italo-brasiliano o sarebbe Locatelli, Jorginho o Locatelli?
Certo.
Bell'interrogativo.
Tutti e due non si potrebbero prendere, credo, però ecco, sicuramente mi sfugge esattamente l'età di Jorginho, possiamo andare a cercarlo ovviamente. Locatelli è
classe 1991, 30 anni.
Classe 1991 a 30 anni, ecco, fa sicuramente, e quella forse è l'unica discordanza di avere, no? Pensando di ricreare qualcosa più giovanile possibile per il futuro.
Siamo Ciao. Pronti? Tancredi Eccolo. Palmeri, buonasera. Ce l'abbiamo?
Aspetta un secondo, aspetta. Ah, ma mi avete proprio buttato in onda neanche il tempo di rispondere proprio.
Aspetta. In effetti, se usciamo dall'immagine di Skype, no?
Non sei in video, non
ma
ti preoccupare.
Siamo già in onda?
Ti ascoltiamo, Tancredi, ma non ti vediamo.
Ecco, meglio.
No, siamo già in onda?
Siamo in onda.
Sì.
Buonasera.
Siamo già in onda?
Yes, Tancredi, siamo in onda.
Buonasera. Non ho capito. Yes. Buonasera a tutti, allora.
Ecco. Buonasera. Vedere, ma
è meraviglioso.
Bordello, si può dire in onda?
Sì,
si può dire.
Ormai lasciato il figlio Maggio. Ti faccio vedere che cos'è l'Olympic Way che porta a Wembley.
Non che c'è meraviglia. Nessuno.
La roba.
Che bello.
Ecco. Che nessuno. Sei a schermo intero.
Sì, è bello,
giusto,
però.
Per farci morire un po' di invidia.
Tancredi, penso di averti visto
sì,
tipo
devo
in.
Dirti, è un po' impressionante, però.
Bello, impressionante ed emozionante. Dicevo, penso di averti visto tipo in 5-6. Visto e ascoltato in 5-6 media differenti nel corso delle ultime settimane. Sei ovunque, Tancredi. Ti ringraziamo anche per essere qui con noi. È un onore davvero.
E allora te ne sei persa. Se hai detto 5-6 media, te ne sei persa qualcuno. Allora.
Ah, di più? Sono di più,
vero?
C'è il fenomeno.
No, media italiani.
Se ci metti l'estero, sì. Sono diventano un po' di più.
Ecco. Fantastico.
Ah, ok, italiano. Guarda.
Facci vedere.
Stanno cantando l'inno.
Sembra quando ci sono le sfilate, le parate in America, quando ti passa la gente nelle vie di Manhattan.
Sì, ma guarda, è una cosa... Allora, invece apprezzare da qua. Dunque, questo è l'Olympic Way che porta a Wembley, no? E tutti questi che vedete camminare, adesso stanno andando allo stadio, perché l'entrata è scaglionata. Là dietro, però, dove si vede quel palazzo, si vede quella... quella struttura per la TV. Allora, vedete quella destra il Hilton, che era l'hotel dove stavano gli azzurri, che era di fronte a Wembley. Là dietro praticamente c'è una piazzetta e c'è un carnaio totale. Io sono andato a fare le imprese, una roba scioccante proprio. I fumogeni, fanno un gioco, che io lo chiamo gioco perché è così che lo prendono, poi ognuno dà la valutazione che deve, ma fanno un gioco che è praticamente su questi, queste sono colonne di ferro molto alte, sono le colonne di ferro un pochino più basse che circondano questa fontana a terra nella palazzina.
Sì.
E praticamente si arrampica a turno una persona e tutti quelli attorno, ti ho detto un carnaio di gente, gli lanciano delle lattine piene di birra per comprarlo e lui deve riuscire a prendere al volo. Aspetta, ma che immaginati, ma tante. Lui deve riuscire a prendere al volo una lattina di birra per aprirla e bersela sull'appalo. Quando ci riesce, parte il boato della folla. E io l'ho visto.
Sono matti.
Sono, guarda, onesta, devo dire la verità. Guarda, che per domenica è amara. Io ve lo dico per domenica amara.
Attenzione.
In che senso?
Per domenica è amara.
Cosa vuol dire?
Ragazzi, entusiasmo. Oh. Se tu ti segni un gol da solo segni un gol. Parte 1-0 l'Inghilterra domenica.
Perché tu dai per scontato che vinca l'Inghilterra stasera.
Io do per scontato che vinca l'Inghilterra stasera.
Non ci sono grandi dubbi, effettivamente.
Vabbè, lasciamoglielo. Però,
è tutto troppo a
suo c'è chi ci crede, è la Danimarca. Tancredi, guarda, io ti dico, ci stai facendo un regalo straordinario. Sì. Io ti ringrazio davvero tanto per queste immagini, questo racconto. Grazie davvero.
No.
Senti, ma c'era lo stesso entusiasmo anche ieri? Ti sentiamo un po' male, però... Sì. C'era lo stesso entusiasmo anche ieri?
Aspetta, provo ad allontanarmi un pochino dal suono. Forse mi sentite un pochino meglio.
Bisogna te scatti, ma ti capiamo.
Mi sentite un pochino meglio?
Sì, sì, meglio. Sì,
ora meglio. No, ti chiedevo se anche ieri c'era lo stesso entusiasmo.
Okay. No, niente di minimamente parlato. Cioè, c'era l'entusiasmo degli italiani, però certo. L'entusiasmo di 10.000 persone. Qua c'è un entusiasmo di 60.000 persone più altri... 10.000 portoghesi che rimarranno, no, ma 5.000 portoghesi che rimarranno qua fuori a versi la partita sui telefonini e poi entreranno. Guarda, è una cosa. No, c'era degli italiani, gli spagnoli dello stadio, fuori nemmeno particolarmente. Gli italiani tanti entusiasmo avevano già fuori, ma ripeto, non è niente di paragonabile. Io devo fare un attimo, devo appellarmi a. Ma guarda! L'ultima volta che ho visto un entusiasmo simile, l'avevo visto dai tifosi, te pensa, dell'Arabia, dell'Iran a Mosca per i mondiali. L'ultima volta che ho visto un entusiasmo. Aspetta, i tifosi e la festa scudetto dell'Inter. Però comunque sia, là avevi vinto. L'entusiasmo per una partita che si deve ancora disputare, diciamo, non lo vedevo ai tifosi dell'Iran a Mosca dei mondiali, ma comunque sia. Una roba che ti travolge. Un gol, l'Inghilterra parte da 1-0 domenica in finale.
Ecco.
Chiarissimo. Tancredi, noi ci siamo interrogati.
Ma in mezzo a quelli che saltano c'è un sassofonista che intona mano a mano God Save the Queen, poi intona Don't Take Me Home, poi intona England is on fire, Grealish is on fire, bla bla bla. Sta là in mezzo e tutti si raccolgono. Effettivamente sembra tipo parata di New Orleans.
Sembra una parata.
Bellissimo, davvero. Grazie per queste immagini. Tancredi, noi ci siamo interrogati su una stima fatta da KPMG per quanto riguarda la top dei 10 italiani. e che riguarda altresì, insomma, il valore di mercato innalzatosi a causa o grazie a o comunque oscillazioni che sono arrivate attraverso l'europeo, positive e negative. Chiesa, valore di mercato 76,8 milioni più 5 dopo questo europeo, comunque durante questo europeo. Barella 69 più 3,95, Bastoni 62 più 11 attraverso questo campionato europeo. Poi ci siamo soffermati anche sul valore di mercato di Jorginho, 41,70 meno 2,96 nonostante la Champions vinta, cioè la Champions vinta, e nonostante questo
per l'età,
vero, cioè questo europeo ha portato a un'oscillazione di meno 3 milioni, però insomma suscettibile credo questo valore. E l'altro è quello di Locatelli, fondamentalmente più 8 milioni, 38 il valore di mercato. Ecco, in generale, sei d'accordo con queste stime? C'è chi si interroga anche su appunto il valore del giocatore Manuel Locatelli, valore assoluto, si intende.
No, ma infatti io quando avevo sentito che Cherubini lo prendeva per 30 milioni, dicevo, si presenta con un gran biglietto alla visita. Poi però, oggettivamente, ho visto che era una volontà della Juventus di 30 milioni, ma non
certo
una situazione accettata dal Sassuolo. Per me Locatelli valeva 40 milioni prima di questo europeo, e adesso forse può essere arrivato a 45 milioni. Sulle altre, ma guarda, toglierei forse, direi 60 Barella, 55-60 Barella, 65-70 Chiesa. Diciamo che toglierei un 5 milioni e forse a Jorginho ne darei una decina in più.
Chiaro, 50, chiarissimo.
Però cioè, là si ha.
Giulia, ancora un interrogativo, magari un'ultima, poi lasciamo andare Tancredi,
guarda,
sarà impegnatissimo.
Una domanda che ci arriva da un ascoltatore,
sì,
che dice...
Devi entrare,
è velocissima.
Sono le chiamate dietro.
Guarda, è velocissima, ti dico questo, la leggo. Visto che Arthur si dovrebbe operare alla spalla, se si opera verrà sostituito numericamente in rosa o si aspetterà che si rimetta?
Cara Giulia,
domandone.
Caro ascoltatore, dipende dal tipo di operazione. Dipende da, perché sai, una cosa è quello che dicono, una cosa è quello che magari sanno.
Certo.
Non sempre, ma a volte magari sì, perché io sono rimasto un po' stupito oggettivamente che Arthur sia scomparso così dai radar. Allora forse magari c'è qualcosa che non sappiamo, che per me Arthur è sempre titolare, però se, anche se fosse un'operazione che alla fine tra rieducazione e tutto torna tra 6 mesi, e allora praticamente non devi considerarlo per la prossima stagione, perché al massimo gli entra nella seconda parte, quindi ci può stare. Ragazzi, visto che siamo su Radio Bianconera, prima di lasciarvi, mi lasciate dire una cosa.
Come no?
La fate battere anche sulle agenzie. Perché mi stanno tampinando da 2 settimane con la classifica dei gol della Juventus fatti agli europei. Perché dopo 2 giorni di europei o 3 giorni europei, quando sono stati 2 autoreti fatti da giocatori della Juventus, io avevo visto la classifica fatta e ho detto, pazzesco, nella classifica in questo momento la Juventus è presente con 2 autogol, è quasi un record. Ma non è che voleva dire menarla alla Juventus, oppure vedi la Juventus sta crollando per 2 autogol, oppure significa che io tengo sempre la classifica. È pazzesco il numero di autoreti che sono capitati in questo europeo, assolutamente inusuali. Ma poi era inusuale che addirittura fosse capitato in campo la Juventus. Tutto là. Mamma mia,
ma sai che i tifosi della Juventus sono molto attenti a quello che dici, devi fare attenzione, lo sai.
Ho capito, però cioè, ieri dopo 10 minuti che era finita la partita mi arrivavano tweet su quelli. Io le voglio bene, però ha vinto l'Italia, va in finale. Voi pensate al fatto che io al terzo giorno di europeo ho twittato la classifica dei gol. Secondo me la dovreste guardare un po' di più, ma soprattutto cioè, era inusuale, era strano in quel momento. Ma guarda, già che il numero di autogol erano tanti, addirittura 2 autogol alla Juventus. Pace, ma figurati, ho utilizzato lo spazio dedicato per dire questo. Perché ieri ho detto, ma porca miseria, è finita la 10 minuti in Italia, che va in finale, se frega di mandare a me un messaggio. Hai detto al terzo giorno che la Juve ha fatto 2 autogol. Ma secondo me devi riuscire a festeggiare un attimo, poi non lo so.
Hai fatto bene a precisare. Hai fatto bene. Tancredi. Grazie davvero, ti lasciamo alla bolgia di Wembley.
Va bene. Ciao ragazzi.
Grazie. Tancredi Palmieri.
Ciao.
E buon lavoro. Ovunque Tancredi Giulia in questi giorni. Ovunque,
mamma mia, davvero. Ragazzi, che impressione tutte quelle persone. Comunque forse sarà che non ci siamo più abituati, perché situazioni del genere, vabbè, quante ne abbiamo viste in passato. Obiettivamente io ho anche soltanto il ricordo della finale di Champions, scusami, non della finale di Champions, della gara contro il Real Madrid, che poi ha portato la Juventus alla finale di Champions di Berlino. Questo ricordo impresso nella mia mente, del pullman della Juventus che arriva, questo stradone che c'è attorno al Bernabeu, sì, con fiumi di tifosi che arrivavano dietro ovviamente al pullman e che comunque appunto poi erano pronti ad entrare allo stadio. Quindi effettivamente sarà che ci ha davvero cambiato la visione della vita questa situazione che abbiamo vissuto per questo anno e mezzo praticamente. Però ecco, è brutto il fatto di dover ripensare immediatamente dopo delle immagini del genere. Chissà tra una settimana quanti casi Covid ci saranno, perché è la stessa frase che io ho letto ovunque sui social sotto ai video dei festeggiamenti nelle piazze di ieri sera in Italia. Ecco, insomma, non è brutto dover star sempre a pensare a quello adesso, purtroppo, ma è una deformazione che ci ha lasciato purtroppo questa brutta bestia.
E speriamo di pensarci sempre meno. Sì, giusta precisazione, Quadrado batte il primo rigore contro la Colombia, lo segna, e poi due errori dal dischetto per quanto riguarda, anzi tre errori dal dischetto per quanto riguarda i Cafeteros, un errore invece per quanto attiene all'Argentina che va in finale. Grazie per questa precisazione.
Te l'ho detto che sono attentissimi.
Sono attentissimi, sì, dormivo, poi ho letto poi ovviamente. Sì, sì, appunto, ma questo per smentire un po', ecco, quella regola che pare che quello che batte per primo sia avvantaggiato, i ricalci di rigore mi riferisco, Piqué, Giulia.
Ok, perché forse avete parlato di questa cosa poi quando ho avuto quel piccolo problema di internet, che però si è assolutamente aggiustato.
Risolto, note vocali, risolto. Siamo pronti e poi andiamo verso il notiziario, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo le news e poi rientriamo per la seconda parte di Terzo Tempo, sentiamo.
Ciao, sono Andrea da Roma, ciao Andrea. Tutta la bianconera, buonasera. Allora, innanzitutto sono felicissimo per la vittoria di ieri, veramente è stata un'emozione unica, dai, speriamo bene adesso per domenica. Faccio un grosso applauso alla Spagna, a Luis Enrique e anche a Morata, sono orgoglioso di avere un giocatore così alla Juve, che ha un senso di appartenenza incredibile. E a me sarebbe piaciuto anche che dei giocatori magari della Juve avessero speso una parola per lui, di conforto, insomma, come lui ha fatto all'epoca nella finale Champions League. E poi devo dire che Locatelli è entrato in partita malissimo, voto 4, subentro disastroso per lui, speriamo bene.
No, disastroso no, dai.
No, però non è stato in linea, diciamo, la sua prestazione non è stata in linea con le altre a inizio europeo. Manuel Locatelli.
Secondo me se avesse segnato quel rigore non staremmo qui a parlare di una sua prestazione negativa, anche perché...
No, vabbè, però la prestazione è scevra dal rigore, no? Nel senso, se è a parte, credo.
Sì, ma comunque non è entrato, è entrato ovviamente per poi giocare in particolari supplementari, ecco, non c'è nessuno che abbia meritato tantissimo, ecco, non è stata una bella partita, l'abbiamo detto all'inizio.
Ecco, ne parliamo adesso, ne parliamo, perché Mancini a fine gara dice è stata una bellissima partita, poi
no.
Quando gli viene chiesto, ecco, ma l'Italia è stata un po', ecco, ha avuto un atteggiamento volto a, insomma, sfruttare al meglio le ripartenze e quindi l'annoso problema del gioco in contropiede, il catenaccio, l'Italia, ripartenza contro tiki-taka, vabbè, filosofie a confronto. Secondo me giocare in contropiede non c'è nulla di male, anzi è un gran bel gioco che a volte ti permette anche di poter rifiatare, lasciare il pallone agli avversari, stare al di qua della linea del pallone e davvero anche attraverso delle giocate belle da vedere, perché visto che si parla spesso di calcio, le verticalizzazioni sono una delle cose più belle del pallone.
E ricordiamo che ieri l'Italia comunque ha rischiato non poche volte in questo modo di essere appunto messa sotto,
sì,
dalla
nel finale
dalla
poi
Spagna,
qualche infilata l'ha presa, però ha giocato lei di rimessa ieri, A un certo punto la statistica superava il 65% di possesso palla a favore degli iberici nel corso della partita, che è tutto dire. Si vince anche così, si vincono così i campionati.
Ed è ancora più bello.
E si arriva in finale anche in questo modo. E l'Italia comunque ha dimostrato anche di saper giocare bene a pallone nel corso della prima parte dell'Europeo. Poi, in difficoltà, di necessità, virtù. Andiamo verso il notiziario e poi torniamo insieme. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Le 28 minuti, ancora insieme, ancora in diretta. La seconda parte di terzo tempo è servita. Giulia Borletto, non fare gestacci.
No, facevo cambio, change.
Change, esatto. Giro di boa per quanto ci riguarda. Abbiamo qualcosa da ascoltare ancora, Davide Ercolini in regia?
Sì.
È perplesso, forse dopo.
Perplette?
Sì, esatto. Ci perplime la cosa. Sentiamo, siamo pronti.
Ci perplime.
Ciao Giulia, ciao Marco, Lorenzo a Colle Valdese.
Ciao Lorenzo.
Complimenti per il servizio che fate. Veramente un abbraccio a tutti voi di Radio Bianconera, che ci avete aperto un mondo da 2 anni a questa parte.
Grazie.
Allora, su ieri sera, oltre a essere logicamente contento per il percorso della nazionale, una menzione d'onore va fatta a Luis Enrique, che si è dimostrato grandissimo uomo e che ha saputo trasformare il dolore di ciò che gli è successo in ulteriore rispetto,
in forza, è vero,
per gli altri, per la sportività, per il mondo che rappresenta, e un'umanità incredibile. Spero abbia tanta fortuna e che il suo angelo lo guardi dall'alto. Complimenti a voi, ancora a presto.
Davvero, Luis Enrique, un grande uomo, oltre a che essere un grande, stato un grande campione, essere stato un grande allenatore, evidentemente.
Assolutamente, anzi, non avrebbe più allenato, l'aveva detto, che non aveva più tanta voglia di allenare, però forse l'amore per la propria nazionale alla fine, appunto, può aiutarti anche, sicuramente ha fatto la scelta giusta.
Le note vocali sono pronte, sentiamo. Dopo. Allora, poi ci, sì, allora, io il massimo rispetto per la categoria, vabbè, comunque ci sono,
vabbè,
alcune,
no,
frecciatine
sono
nei confronti di Tancredi.
Tancredi.
Ma avete visto che servizio ci ha fatto? Ci ha fatto vivere Wembley,
bellissimo.
La bolgia di Wembley, ragazzi, e lo fa in amicizia, ve lo possiamo garantire.
Andiamo oltre.
Sì, no, su Cuadrado tira per primo, la Colombia non passa.
Ancora con sto Cuadrado.
Continuano a scrivere, mi sono confuso, nel senso che Cuadrado batte per primo in risposta alle parole di Piquet, che sostiene che chi batte per primo abbia i rigori, i penalty a fine tempi supplementari, abbia un vantaggio, ecco. Fatalmente smentita questa cosa poche ore dopo, in virtù della vittoria dell'Argentina contro la Colombia di Cuadrado, che batte per primo, segna, e poi sbagliano altri 3 compagni di squadra. Chiaro?
E la finale sarà Argentina-Brasile.
Esatto, Argentina-Brasile. Poi, allora, che
leggo
altro?
Leggo qualcosa, se vuoi.
Vai.
Leggo?
Vai, prego.
Allora, Paolo ci scrive: il miglior amico di Chiesa alla Juventus e De Ligt, 2 bravi ragazzi con fidanzate normali, no? Come a dire, appunto...
fidanzate normali, vabbè, insomma,
ci si accompagna, ci si accompagna bene. Prima però non so se abbiamo letto tutto il messaggio,
sì,
in cui, che ci chiedeva se preferissimo Locatelli a Jorginho. Forse non siamo andati avanti perché è un po' lungo. Allora, per quanto riguarda Bernardeschi, mi auguro che Max lo possa rivitalizzare e fare una grande stagione, sia che rimanga con noi o vada in un'altra squadra. Se Bernardeschi va via, spero che faccia una stagione favolosa, in modo che lo si possa rimpiangere. È un rimprovero bonario per me, per favore non parlare più di quel piccolissimo uomo toscano di Napoli, che fa parte ormai del nostro passato.
Toscano di Napoli, penso di aver capito di chi si tratta.
Ne avete parlato abbastanza ieri, mi hanno detto.
Un'ora e mezza, cara Giulia.
È stato piacevole?
Moltissimo. Sentire le risposte da parte dei nostri amici è altrettanto piacevole, davvero, ospitare, come spesso accade, questa volta per la prima volta in video, Domenico Marchese di Repubblica. Buonasera e grazie di essere con noi.
Ma in video anche lui!
Tutti, per la prima volta in video... Non è una bella, un bel vedere.
No, non è vero, è già successo di vederti in video durante Colpo Gobbo, mio caro.
Ah, sì?
È vero, dai, sì, è proprio con te, Giulia.
Allora, terzo tempo, certo, per la prima volta con noi.
grande. Poi terzo tempo mi ricorda quello che poi in realtà è lo sport del mio cuore, tendenzialmente.
Il basket.
Che non è il rugby, ma è il basket.
Ecco, ma insomma abbiamo avuto Pepe Poeta nella giornata di ieri.
Grande Pepe.
Anche per celebrare l'impresa azzurra. Di impresa azzurra in impresa azzurra, Domenico. Hai a che fare molto sì. in questo periodo a livello di passione e a livello ovviamente di professione.
Sì, poi con dimensioni completamente diverse, certo. Nel senso che se da un lato c'è la nazionale arriva da una serie di senza sconfitte, esprimendo un bel calcio, è vero che c'è stata la delusione del mondiale con l'eliminazione alle qualificazioni contro la Svezia, però poi stiamo parlando di una federazione che ha vinto 4 mondiali, un europeo, che comunque è una delle nazioni trainanti dello sport. Dall'altra parte la pallacanestro stava vivendo un periodo veramente molto deprimente, nonostante qualche giocatore nell'NBA, e il paradosso è stato proprio questo, che senza i giocatori dell'NBA, ma con dei giovani e con uno dei 4 NBA, Melli, che ha a 30 anni, stiamo parlando veramente di una squadra giovanissima, siamo andati a vincere in casa della Serbia. Cioè, per capire, proviamo a fare un paragone: se considerate la Francia la nazionale più forte del mondo di calcio, è come andare a vincere in casa del Brasile con adesso la Bosnia è un po' esagerato, però secondo me non la Svizzera, ecco.
Chiaro.
Mettiamo la Svizzera.
La Svizzera, una buona Svizzera, visti anche questi europei.
Anche soddisfazioni ne hanno avuti nella piccola Svizzera quest'anno, quindi ecco, è stato davvero un europeo particolare. Ti sta piacendo tanto, al di là di quello che è capitato ovviamente in chiave azzurra, nel senso, te lo aspettavi così, pensando anche comunque al gran baccano che si continua a fare causa Covid?
Ma devo dire che mi sono veramente, cioè mi sto divertendo, ma soprattutto credo che si stiano divertendo tutte le persone. Io faccio l'esempio di mia moglie, che è una grande, che è una sportiva, ha fatto uno sport poco conosciuto in Italia, ma molto praticato all'estero, infatti lei non è italiana, che è l'hockey su prato. Però sta vivendo queste partite. Stasera è arrivata a casa e ha detto: stasera che partita c'è? Ecco, secondo me
crea dei mostri questo europeo.
Esatto, ma perché è proprio questo quello che secondo me serve. Gli europei, i mondiali, le grandi manifestazioni, che poi sono principalmente le due principali manifestazioni, europei e mondiali, sono secondo me quella linfa che rivitalizza comunque il calcio, che ti fa sbraitare, che ti fa gioire, che ti fa incazzare, si può dire incazzare, siamo
sì,
in fascia protetta.
Sì, ormai.
Però alla fine noi come giornalisti, il mondo del calcio, vendiamo emozioni, perché poi possiamo scrivere quello che vogliamo, ma poi tendenzialmente le persone guardano le partite quelli che sono appassionati di calcio, e le valutano e le giudicano e si divertono, e poi c'è anche tutto il contorno, che sono quelli che non si interessano di calcio, le donne che non si interessano di calcio, i figli che magari non si interessano di calcio, che in questo momento fanno parte tutti quanti della grande squadra azzurra. Ed è stato proprio questo anche il vero valore aggiunto, proprio evidenziare come più che nel passato veramente le squadre vanno avanti. Le squadre ottengono risultati, non le accozzaglie di singoli. E ieri sera, secondo me, è stata una grande espressione di due nazionali che giocano un calcio talmente organizzato da sembrare squadre di club.
Vero.
Ieri sera è stata una partita bellissima, veramente molto bella. E sono anche contento che l'Italia abbia vinto, forse ecco, ripercorrendo per necessità e anche per bravura della Spagna, quel calcio che avevamo un po' abbandonato,
che ci stavo
progetto
portando.
Molto interessante, molto nuovo, che però alla bisogna, cioè bisogna anche prendere e sporcarsi le mani, e ieri l'abbiamo fatto, e secondo me è stata una bella vittoria, sono proprio contento.
Allora, sono quelle le nazionali che avvicinano molto queste, più squadre rispetto alle altre. E poi sono quelle frasi che si sentono in questi periodi, no? Non seguo il calcio tranne per i mondiali e gli europei.
È vero.
poi smetto di seguire clamorosamente.
E
sì,
io spero che i club non si accorgano di questo, perché
visto che
c'è sempre durante l'anno la lotta eterna, l'abbiamo visto l'esempio più lampante, ma senza veramente chiamarlo in causa per qualcosa, ma perché viene più facile raccontarla attraverso il suo esempio, è quello di Antonio Conte, sì, che quando era allenatore della Juventus bestemmiava ogni volta che gli portavano via i giocatori per le nazionali, e quando è diventato commissario tecnico bestemmiava perché voleva lui non ha smesso assolutamente di avere tutti i giocatori a disposizione.
Punto di vista.
Il filo è
sì, esatto, è proprio quello il concetto, e alla fine i club spero che capiscano che è importante anche per loro la nazionale, ma credo che l'abbiano già capito e i risultati si ottengono grazie alle sinergie.
A proposito di sintesi giornalistiche, poi lascio la parola a Giulia, no? Giochisti e risultatisti, tu da che parte stai, se hai voglia di schierarti o se vuoi, se sei un ibrido da questo punto di vista, e se pensi che appunto ieri l'Italia abbia avuto davvero a un certo punto l'esigenza di ricorrere a un calcio più sparagnino, più utile, più pragmatico e più ovviamente anche
meno fantasioso, dai, un po' più di
meno bello, diciamo, più efficace?
Guarda, allora, risultatisti o giochisti? Detto che secondo me bisogna anche valutare il tipo di competizione, nel senso, è il tipo di squadra. Sei tifoso del Verona, non puoi essere risultatista, devi essere necessariamente giochista, perché su tutta la stagione, se tu vai a vedere il Verona, posso dire il Verona, posso dire qualsiasi altra squadra che non lotta per le posizioni più nobili.
Beh, il Verona
che
è stato un po' molto risultatista quest'anno.
Sorriso, no?
Dicevo, il Verona è stato parecchio risultatista lo scorso anno, in particolar modo.
Sì, certo, assolutamente, sì, ma è stata
salvo
un'annata
poi, appunto,
un po' particolare. Però puoi dire che il Verona di Juric giocava male?
No.
No, male no, però era molto attento a prendere pochi gol, insomma, una squadra molto solida.
Però aveva un gioco ben definito,
sì,
che ha portato Juric a essere uno degli allenatori più ricercati sulla piazza. E secondo me conta tanto quello che un tifoso vede durante tutta la stagione. Io vado a vedere il Verona, oltretutto Verona, il modo in cui giocava il Verona è molto coinvolgente, è un po' come d'altronde il ceppo è lo stesso, un po' come l'Atalanta di Gasperini.
Sì.
Sono quelle squadre che ti regalano emozioni, che ti regalano intensità, che ti regalano anche colpi a sorpresa, quindi vittorie contro squadre più forti, e questo serve per tutta una stagione, perché sennò poi se io vado a vedere una squadra per tutto un anno allo stadio e oltretutto oltre a giocare male perde anche
pure,
diventa
chiaro
un po' un problema.
Giulia,
secondo me sulle manifestazioni sei partite devi giocare e vincere, punto.
Cioè, sento
e se sei l'allenatore della Juventus devi vincere, se sei l'allenatore del Milan idem. Dimmi Giulia.
No, dicevo che sento qualcuno vicino a te che vuole intervenire.
Non è d'accordo
forse, c'è qualcuno vicino a te che dice qualcosa di
io
diverso,
spero
una voce
che voi
femminile.
Non abbiate sentito la voce di qualcuno a fianco a me, perché ho solo la gattina in questo momento, sarebbe un po' problematico.
Allora,
nell'altra stanza invece c'è mia figlia che si chiama Giulia, e probabilmente quando ho detto Giulia ha risposto
amore, bravo,
che meraviglia.
No, invece appunto, visto che stavate parlando di Juric, io ho commentato mentre tu parlavi, vedremo cosa riuscirà a fare quest'anno con l'altra squadra di Torino, no? Perché non sarà sicuramente non dico un lavoro facile, ma sei riuscito forse in quel di Verona, dove obiettivamente non c'era un granché di sostanza, ecco, diciamo così, l'idea è che
però a Verona occhio che sono bravi.
C'è stata la sostanza, l'ha tirata fuori lui, però di partenza, insomma.
Lo so, però ti faccio un esempio. Andare a prendere un calciatore come Ilic, che è di proprietà del Manchester City, indipendentemente da tutto, tu porti a casa della qualità. Zaccagni è diventato un oggetto del desiderio di mercato. Salcedo adesso forse si è un po' perso, però comunque vi ricordate Salcedo e Pellegri? Erano i due sedicenni del Genoa che li voleva tutta quanta Italia e tutta quanta l'Europa.
Pellegrini non ha fatto una gran scelta poi, però vabbè. No.
Oltretutto Pellegrini padre sarà team manager del Toro.
Ecco.
Che lo era a Genova. Sì.
Esattamente, esattamente. Sì, 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 quindi no, c'era anche della qualità. Poi Kumbulla è un ottimo difensore. Siccome sono stati bravi a trovare alcuni giocatori ed è stato molto bravo Juric a valorizzarli. Poi concordo con te che non sarà facile a Torino, perché oltretutto la Piazza Granata è abbastanza particolare.
Ti riporto su temi bianconeri e azzurri.
Sì, ho variato un po'.
Hai fatto bene.
Ci siamo interrogati, giustamente, è ovvio anche parlare insomma di altro, non solo di Juventus e di Nazionale in questo periodo, però insomma molti si interrogano anche sulla posizione di Federico Chiesa, come te lo aspetti con Massimiliano Allegri, più attaccante magari rispetto all'ultimo anno con Pirlo, visto quello che sta anche facendo in Nazionale.
Guarda, ci pensavo l'altro giorno, due giorni fa, stavo pensando al potenziale che avrà a disposizione Allegri, perché dice, facevo questo ragionamento, io sono convinto, ma credo che sia una convinzione abbastanza diffusa tra i colleghi anche, che quest'anno il mercato sarà tendenzialmente una delusione se paragonato rispetto agli anni passati, delusione perché il mercato è un gioco e a tutti quanti piace immaginare come sarà la squadra, la propria squadra al via del campionato. Quest'anno ci saranno pochi affari veri, uno di questi per la Juve sarà secondo me Locatelli, e con tutta probabilità potrebbe arrivare un attaccante, poi il resto saranno occasioni come ha detto Cherubini, manovre di aggiustamento, quindi non sarà un mercato pirotecnico. Però poi se stiamo a guardare il mercato della Juventus quest'anno sarà rappresentato da Kulusevski, perché se le aspettative per un giocatore pagato 44 milioni, giovanissimo e sicuramente dotato di tantissimo talento, le aspettative erano molto alte, la resa dell'anno scorso, se escludiamo qualche lampo, è stata decisamente al di sotto delle aspettative. Quest'anno secondo me con Allegri ci sarà la possibilità di vedere tutte questi mezzi attaccanti, mezzi centrocampisti, ci pensavo l'altro giorno, mi viene in mente Chiesa, Kulusevski, Dybala dietro una prima punta centrale. Ragazzi, c'è da divertirsi.
4-2-3-1.
Poi dipende chi è la punta centrale, se Cristiano Ronaldo ha voglia di farlo, secondo me ci si può divertire parecchio per i tifosi della Juve. Se Ronaldo inizia a dire io gioco a sinistra perché ho reso meglio nella mia carriera a sinistra, e nessuno può dire il contrario, ci mancherebbe, allora diventa un po' più problematico riuscire a trovare l'assetto giusto, ma sono convinto che Allegri lo troverà e non... Secondo me non giocherà col tridente, però giocherà con tanti giocatori offensivi, non necessariamente 4-2-3-1, ma nella mia testa c'è quello, bisogna vedere se c'è anche nella sua, lui sicuramente ne sa un pochettino più di me, però se ci sono le potenzialità per avere un bel attacco esplosivo.
Giulia. Ma nella sua testa secondo te ci potrebbe essere un Cristiano Ronaldo in panchina?
Attenzione.
Magari nella sua può darsi, in quella di Cristiano no, di sicuro.
No.
E poi sai, il concetto è sempre quello, comunque tenere in panchina 31 milioni netti, 58 lordi, è anche un po' un controsenso. Se
ma
lo
in
paghi
questo secondo
tanto,
me, scusami deve... Domenico, avrà messo dei chiari paletti Agnelli, Allegri, nel senso io credo, immagino possa aver detto... Se io dovessi vedere che non è in forma, ok, a me che costi 31 milioni all'anno non mi interessa, io ne scelgo un altro. Ecco, da questo punto di vista, se effettivamente Ronaldo dovesse rimanere, io mi aspetto un Allegri così.
Aggiungo un pezzo, proprio il tuo quotidiano Repubblica, attraverso l'ottima penna di Emanuele Gamba, ha riportato qualche settimana fa quell'indiscrezione appunto volta a portare Allegri a suggerire in maniera molto chiara attraverso un report di fine anno di non affidarsi più a Ronaldo in virtù di un processo di crescita in grado di essere interrotto con il portoghese. Ecco, tutto questo come si sposa con quella presa di posizione?
scusate, nel frattempo è passata una...
Ma niente, ma non è fatta, non ce ne siamo neanche
voi accorti. Sentite, tranquillo. No, perché cani, cose, vabbè, sì. Via.
Domenico. Si è frizzato Domenico.
No!
Sul più bello.
Polizia!
Eccoci, tra pochissimo. Ricordi, abbiamo anche avuto al telefono Emanuele Gamba di Repubblica. 3 minuti per ricontattare e avere la risposta. Ce la facciamo?
Sì,
perché è interessante.
Dai.
Intanto ci sono le note vocali. Eccoci, no.
Ero rimasto in una posizione orrenda. Sembrano con la lingua di fuori messo così.
Non ti è piaciuta la domanda, evidentemente.
Ancora meno inguardabile. Ancora più inguardabile, volevo dire. No, dicevo prima che... si tratta dell'ultimo anno di contratto, bisogna anche rendersi conto che purtroppo il mondo è cambiato e sappiamo benissimo il perché. È cambiato il mondo, sono cambiate le disponibilità economiche, quindi un contratto che era già parecchio grosso prima della pandemia adesso diventa irrilevabile, cioè nessuna società può rilevarlo a cuor leggero. Si dice che decide Ronaldo dove andare, secondo me è vero per il passato, quest'anno non decide Ronaldo, ma decide la contingenza economica.
Sì.
Ci troviamo di fronte a una situazione in cui già normalmente sarebbe stato difficile spendere 31 milioni, assicurare 31 milioni a un 36enne, adesso sarebbe difficile assicurare 31 milioni anche a Mbappé. A me fa ridere il Barcellona che sta trattando il rinnovo di Messi sulle stesse cifre del precedente e poi ha 1,1 miliardi di debiti e propone la Superlega per salvare le società. Cioè, io trovo veramente... mi sono piaciute molto le parole di Andrea Agnelli alla presentazione dello staff della nuova società. Lui ha parlato di questo aumento di capitale da 400 milioni parlando di una grande responsabilità per come verranno spesi. Questo secondo me è il ragionamento che dovrebbero fare e che hanno fatto sicuramente tutte quante le società o comunque la maggior parte a livello europeo, perché oggettivamente non c'è più... Non c'è più bisogna stare attenti a spendere i soldi e in questo momento c'è una contrazione del mercato, molto probabilmente il futuro sarà roseo, ma il futuro non è il presente, quindi viviamo il presente con i piedi per terra e facciamo mercato per quello che si riesce a fare. Quindi Cristiano Ronaldo è difficile che cambi maglia.
Chiarissimo, chiarissimo, yeah. Anche la conclusione. Domenico Marchesi di Repubblica, grazie davvero, come sempre.
Sempre un piacere.
Piacere tutto nostro, un saluto, ti leggiamo, insomma ti ascoltiamo nei media attraverso cui fai sapere la tua, non solo Repubblica. Grazie davvero Domenico Marchese, un saluto.
Grazie a voi, buona
serata. Grazie ancora, siamo pronti per andare verso il notiziario sportivo, poi ancora qualcosa da ascoltare, perché fai quelle facce Giulia? Così.
Così, perché c'è il notiziario sportivo.
È bello, lo ascoltiamo, insomma tante notizie, rimanete con noi.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Terzo tempo.
20:35 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera. Con Giulia Borletto che intanto durante la pausa organizza il lavoro.
No, ragazzi, voi non potete capire, io da quando ho iniziato la trasmissione che ho questo coso.
Che cos'è?
Sul piede. È un ghiaccetto, perché io oggi mi sono sfasciata il piede contro la lastoviglie. Ho un piede che è grosso come una zampogna. Quindi io, se mi vedete andare in giù e in su è perché mi cade. Che se no non camminerò mai più, credo.
Avanti.
Quindi, vi ho raccontato il mio
momento. Ghiaccetto mi mancava.
Il ghiaccetto a forma di pinguino, guarda che carino che è.
Ghiaccetto a forma di pinguino.
Ci ho già messo la bowl con tutto il ghiaccio che si è sciolto e quindi ora mi sono fatta portare qualcos'altro ed era questo.
Siamo lieti di tutto ciò, ovviamente
vi rendo partecipi.
Ci auguriamo che il tuo piede possa migliorare presto. Questa è la reazione da parte della regia, la mia è quella di far ascoltare una nota vocale presto.
Buonasera Giulia, buonasera Marco, Cristiano dalla Svizzera, grande Italia ieri sera, una vittoria epica, e non mi è piaciuta però la prestazione, abbiamo sofferto tanto e del resto le nostre squadre con le spagnole negli ultimi anni hanno sempre sofferto, il loro palleggio, la loro velocità, basta pensare alla Juventus col Barcellona e Real Madrid, nonostante avessero chiaramente tanti stranieri oltre agli spagnoli, e sono convinto che ci siano solo due nazionali superiori alla nostra, la Francia alla fine nonostante sia uscita e forse la stessa Spagna, se veramente la Spagna è questa. Per il resto niente, spero in un gran successo domenica sera, chiunque sia l'avversario, e anche convinto che la Juventus esca molto bene da questi europei, vero, perché i nostri giocatori sono andati benissimo e quindi Allegri secondo me può, può diciamo allegro, essere allegro. Grazie, buona serata, ciao.
Senti, questa è un'altra domanda che sta andando comunque a scandire gli ultimi giorni, le ultime settimane, per quanto riguarda il mercato della Juventus, ecco, a bruciapelo, ecco così, in maniera brutale, qual è secondo te il valore reale di mercato di Manuel Locatelli?
Allora, secondo me non dovrebbe superare i 30 milioni. Ecco.
30 milioni.
Secondo me non dovrebbe superare i 30 milioni.
Viene valutato almeno 10 milioni in più.
È quella situazione che hai già vissuto pensando a Federico Chiesa ed effettivamente ti è andata molto bene.
Certo.
Però non vedo lo stesso giocatore, nel senso, se Federico Chiesa sapevamo che era un talento all'ennesima potenza, ecco, di Locatelli sappiamo che è un buon giocatore, sappiamo che ha fatto un buon ultimo anno col Sassuolo in particolare, ci aspettavamo tantissimo da lui in chiave nazionale e comunque ha fatto vedere quello che lui aveva la possibilità di
pur partendo di da dietro nelle gerarchie.
Ah, cosa non ho capito?
Pur partendo da dietro nella testa,
sì,
di
perché,
Roberto
appunto,
Mancini.
Sappiamo, come abbiamo detto all'inizio, sapevamo benissimo chi era il titolare, che poi abbiamo visto dopo appunto Verratti, aver smaltito l'infortunio nella testa di Roberto Mancini.
E attenzione che
però,
con Pellegrini presente in rosa, io non so poi anche lì quali si potessero essere le oscillazioni dal punto di vista delle gerarchie, come detto, in virtù di Manuel Locatelli, che resta comunque un ottimo giocatore.
Assolutamente, però scusami, è quel giocatore di cui obiettivamente non vorresti poi dover dire è stato pagato troppo, no?
Sì.
Ti ricordi anche quanto fu pagato Federico Bernardeschi?
Certamente.
Appunto,
una cifra
anche
superiore
lì,
ai 40 milioni, un mercato diverso per un momento diverso.
Assolutamente, però ecco, ti aspettavi da lui sicuramente anche molto di più. Un altro ruolo, un altro tutto, per carità. Però, ecco, non vorrei dovermi ritrovare a dire di nuovo una cosa simile, per cui spero che non si esageri, ecco, perché che la trattativa sia in corso di definizione lo sappiamo, l'abbiamo sempre detto. Però, ecco, mi auguro che non si esageri anche nel parlare in particolare, nel dire, vabbè, tanto se non lo prende la Juve ci sono tante altre squadre che lo prenderebbero e sono tutte lontane dall'Italia, ecco.
L'altro interrogativo, prima di andare dal nostro ospite, cioè, tra una decina di minuti, ecco qua, cioè, non basterebbe un'ora, credo. Donnarumma visto ieri, certamente uno tra i migliori in campo, para un rigore, quello di Alvaro Morata, insomma, è decisivo in tutto e per tutto, è un giocatore in grado di potenzialmente far pentire quanto la Juventus di non averci provato davvero a prenderlo. 100. te lo ricordo ancora una volta, comunque a zero.
100, io credo che la Juventus si debba pentire al 100% di questa scelta, anche a livello umano, ti dirò, perché io non obiettivamente non è che abbia seguito spesso e volentieri il Donnarumma poi uomo davanti ai media, quindi uomo, ragazzo, perché ragazzi,
classe 99,
giovane, quindi, però appunto l'ascoltarlo davanti ai microfoni e il vederlo, soprattutto, per carità, sicuramente anche complice quello che sta accadendo di positivo, ecco, sempre sorridente, sempre molto educato, ecco, mi sembrava un altro profilo che alla Juventus avrebbe sicuramente trovato spazio anche proprio nel cuore, no? dei tifosi, quindi e soprattutto appunto il pensiero di averlo perso a zero, perché
quando ti ricapita di nuovo?
Quando ti ricapita, spero che appunto tutto non derivi da una presa di posizione esagerata di Szczęsny.
Cosa ne pensate? Magari diteci la vostra, ecco. È giusto che la Juventus abbia comunque scelto a un certo punto di non pensare al portiere, anche perché Szczęsny garantisce delle buone, ottime prestazioni, oppure avrebbe fatto bene a pensare in maniera molto seria a un'offerta del genere, a un'offerta da formulare vista una situazione del genere, per un portiere che insomma rappresenterà certamente una sicurezza per la Porta Azzurra per i prossimi almeno 10 anni.
Assolutamente, e soprattutto spero che l'imponente figura di Mino Raiola non sì. abbia appunto dato esageratamente fastidio alla trattativa, contando che poi appunto è un procuratore che sì,
ma la Juve si è messa da parte a un certo punto, cioè non ci ha più pensato, ha detto non è una priorità il portiere, dobbiamo aggiustare ben altro.
Ma credo che essersi messo da parte poi derivi anche in particolare dall'addio di Fabio Paratici. Ecco, abbiamo capito abbastanza che era una trattativa tenuta diciamo in piedi da lui, e la sua partenza appunto può aver raffreddato un po',
sì,
il tutto, anche perché obiettivamente credo che lui avrebbe preferito rimanere in Italia e cercare spazio alla Juve, anche se sapeva che appunto poi in occasione dei vari Juventus-Milan forse sarebbe stato meglio darsi malato, però ecco.
L'altro interrogativo, ecco, quello che abbiamo menzionato nel nostro 5-5 di domanda, Jorginho, giocatore straordinario, insomma avere il sospetto che diventasse così decisivo già dai tempi del Napoli non era impossibile, ma comunque insomma ha fatto davvero una crescita importante l'italo-brasiliano.
Assolutamente, merito sicuramente di Sarri, anche se mi spiace amico, te lo rinomino, merito sicuramente di Sarri, merito anche del Chelsea che ha voluto tenerlo, perché se non sbaglio l'ha proprio raccontato Sarri, stava andando al City, sì, in quella stagione, e invece poi hanno voluto fortemente mantenerlo in rosa. Non credo che se lo faranno scappare nel giro di questa stagione in particolare. È un giocatore che, avendolo visto appunto quest'anno in chiave Champions e soprattutto in chiave europea, ecco, non mi sarebbe assolutamente dispiaciuto vedere a Torino. E ti dirò un'altra cosa anche, c'è un certo Sirigu che spesso entra, no, nei papabili secondo portiere. Ieri è stato praticamente detto che è l'anima della nazionale Sirigu, quindi ecco, anche vedere come caricava proprio Donnarumma in occasione dei rigori, ecco, lui, gli hanno chiesto che cosa vi siete detti, lui ha detto non lo dirò mai perché sono dinamiche personali o comunque nostre. So che sicuramente la presenza, comunque un Sirigu a Torino sponda Juve potrebbe così dare un po' fastidio, pensando al suo passato in particolare, però ecco,
ma relativamente
ecco, al di là di tutto, però mi piacerebbe capire quanto lui possa essere ancora utile alla causa, non soltanto a livello di gruppo, perché noi uno che fa gruppo ed è sempre nella stessa cerchia ce l'abbiamo già, che è Carlo Pinzolio.
E fa quel ruolo lì. Riccardo Russo, R101, buonasera e grazie di essere in nostra compagnia.
Ciao ragazzi, io mi propongo come secondo portiere però, nella Juve, se necessario, anche terzo.
Sotto i raggi del sole. Quanto sei abbronzato.
Hai visto? Anche la canzone ad hoc.
Grazie. Hai visto? Grazie, lavoro in regia, straordinario.
Christian Vieri, intanto viene fuori, sì. Christian Vieri.
Sei abbronzato perché a livello perché radiofonico sei sempre sotto il sole.
Bravo, sì. Ho già fatto qualche giorno di vacanzina nelle giornate calde, diciamo, della scorsa settimana, e poi ton sul ton con la maglia che va molto di moda, perché il rosso mi va molto di moda e mi va a cozzare con l'azzurro dell'Italia, no? Lo sapete questa cabala che gira attorno all'Italia.
Rosso come la Roja battuta dagli azzurri. L'emozione.
Come il Belgio, come la Svizzera, come la Turchia, come il Galles. E manca la Danimarca. Ragazzi, manca la Danimarca.
Manca la Danimarca, o l'Inghilterra, quando vinse il mondiale nel 66, indossava maglie rosse. Un po' di rosso c'è.
È vero.
E poi un po' di bianco. Rosso e bianco, poi è venuto fuori bianco.
Esatto. Esatto, vediamo.
Stavi
vedremo.
Dicendo di Donnarumma, stavi dicendo qualcosa sul portiere quando siamo entrati?
Vi sentivo parlare che appunto il secondo portiere è sempre quello che fa spogliatoio. Io, se volete, appunto mi proponevo come terzo o quarto portiere, non so parare niente, non mi metto neanche i guanti, però per far spogliatoio diciamo che potresti qualcosa farlo. La tiro su.
Donnarumma resterà un rimpianto, ma la Juve non poteva prenderlo per il fatto che qualche nostro dirigente illuminato aveva fatto a Szczęsny un contratto, scrive Santo, da quasi 7 milioni, esagerato, che non ti consente di liberartene. Sei d'accordo? Al di là di questo, ecco, all'Juventus ha fatto bene a un certo punto a dire abbiamo altre necessità invece che andare su un portiere come Donnarumma, ovviamente però molto bravo di prospettiva. Non solo di prospettiva ma anche di presente, abbiamo Szczęsny, certo. Concentriamoci su altre reparti, oppure avrebbe dovuto approfittare tra virgolette di questa situazione pressoché irripetibile. No?
Allora è chiaro che il sentimento è diviso a metà, perché mi sarebbe piaciuto avere e continuare la tradizione nella Juve del grande portiere italiano che abbiamo praticamente da sempre. E qui, però dall'altra parte, quando si arrivano a vedere cifre che ormai in quest'epoca dovrebbero essere calmierate, invece vengono gonfiate in questo modo,
è vero.
È addirittura assurdo. Quindi è vero che sarà in prospettiva il più forte degli ultimi tempi come portiere, però voglio dire, non possiamo neanche scendere ai ricatti come ha fatto giustamente il Milan. Se lo vogliono fare gli arabi del Parì lo facciano pure, fattacci loro, però voglio dire, un conto era se veniva a condizioni diciamo possibili, altrimenti va bene così, cioè, ce ne faremo una ragione. Comunque il sostituto ce l'abbiamo, che io non l'ho mai definito un
sostituto,
un portiere medio.
Hai
definito un portiere buono, anzi molto buono Szczęsny, per cui non ho così grandissimi rimpianti alla fine.
Chiaro, Giulia.
Però l'hai definito sostituto.
Sì, ha fatto finta di niente, ha sentito che l'abbiamo detto.
E ho detto sostituto di chi?
Non so, di chi.
Un lapsus. Nella sua testa detto... c'era Donnarumma, Szczęsny rappresenta un...
C'era Buffon nella sua testa, forse.
È Buffon prima.
Hai ragione.
Buffon
è
prima.
Vero.
Sì, però sì, guarda, stato un lapsus, hai ragione, sono d'accordissimo con te.
Sì.
Giulia, allora, leggo qualcosa. Anzi, ti chiedo, secondo te, visto che è una domanda ricorrente nel corso di queste due ore, qual è il reale valore di mercato di Manuel Locatelli, secondo te?
Giulia?
A te, l'ha chiesto.
No, no, lo chiedo a te, Riccardo.
Ah, io aspettavo Giulia, ho detto io.
Io gliel'ho già detto il mio.
Ah, tu gliel'hai già detto. Allora sentiamo se si avvicina più o meno al mio parere, vai.
Se no lo chiediamo a lui. No. Lui dice 30.
30?
Cosa? Sì.
30.
Allora, dopo il rigore di ieri, 15.
No,
facciamo una via di mezzo, 20. No, dai, sì. Ci potrebbe stare, ha fatto delle ottime stagioni, per cui non può che poi aumentare il valore indossando la maglia della Juve, però anche 25 andava bene, voglio dire.
Sì.
Io sono più per il risparmio ultimamente, non so come mai, sono entrato in questo loop in cui secondo me andare su coi prezzi non è buona cosa, lo sappiamo, perché poi le ricapitalizzazioni non è che possiamo farle ogni due anni di 400-500 milioni, perché dopo un po' i rubinetti si chiudono e quindi bisognerebbe fare una politica diversa che credo verrà adottata con questa nuova dirigenza, no?
Sì, la richiesta è 40 da parte di Carnevali a salire.
Ecco, appunto, quindi voi cosa fareste? Lo comprereste? Arriva bene? Cosa farà? Lo comprerà oppure tratterà finché insomma scenda di un pochino? Non lo so.
Con questo la possibilità di inserimento di un giocatore come, però guai a dirlo, a Massimiliano Allegri, che ha già messo un veto importante nei suoi confronti, Fagioli.
Fagioli lo diceva quando ancora era un fagiolino, pensate, io me lo ricordo Allegri quando parlava di Fagioli anni e anni fa. Per cui ci sto, sono con Allegri e quindi no, non lo metterei sul piatto nella cessione per avere poi Locatelli. Non
fa
lo metterei.
Le cose per bene, ma non così bene, evidentemente. Ecco, Giulia.
Esatto.
Però prima, ecco, parlavamo, ci chiedeva anche un nostro ascoltatore, se potessimo scegliere tra Locatelli e Jorginho.
Anche questo è interessante come interrogativo.
Chi sceglieremmo di questi due?
Non ci sono indicazioni di mercato su Jorginho adesso.
No, è una pura
chiariamo.
Così.
Se ne parlava nella parte terminale dell'avventura di Maurizio Sarri in bianco-nero. Però sì. Questo è un interrogativo filosofico.
Proprio in quella lunga intervista Maurizio Sarri l'ha nominato più e più volte, è un suo pallino, ragazzi, quindi evidentemente qualcosa aveva sì che ragione Sarri, però.
Beh, aveva visto lungo, ma non serviva Sarri, secondo me, a capirlo, che sarebbe diventato un grande giocatore. Se la mettiamo sul piano dei rigori, sempre Jorginho a questo punto.
Ma che rigore ha tirato, Riccardo? Che rigore ha tirato?
Bellissimo, Calma bellissimo Olimpica. Perché ha fatto quel mezzo balzello che ha ingannato il portiere, ma lì lo fai soltanto, sai, come l'esperienza. Il famoso cucchiaio di Totti, i famosi cucchiai che fai quando sei un po', cioè, ispirato. Hai quella genialità e quella sfrontatezza anche in situazioni così complicate a livello emozionale da gestire, e soltanto i grandi campioni, però... Ragazzi, va ricordato che un mese fa ha alzato la Champions League lui, quindi secondo me è ancora gasato da quello, è uno che arriva a vincere un trofeo come la Champions, poi secondo me giochi anche con un altro spirito, sai di essere forte, di poterti permettere tante cose, e infatti l'ha fatto bene. Ho rivisto al rallenti, proprio il rigore, oltre al saltino, se lo guardi dalla parte dietro la porta, si vede che lui ride prima di calciare. Io non so se avete notato, riguardatelo da dietro la porta, c'è l'immagine, e lui prima ancora che colpisca di piatto la pala ha già visto il portiere di là, ha già fatto il saltino, ma in una frazione ha già riso, incredibile.
Prima dell'ingresso.
Perché sapeva di andare in buca praticamente, era fatta.
Un colpo da biliardo.
Senti,
davvero.
Invece quanto avrà riso Bonucci nel momento in cui lo steward, ha cercato di farlo rientrare negli spalti.
Manca la faccia di Bonucci per dire, ma
è stato elemento di discussione anche stamattina nel nostro programma, perché è sicuramente un'immagine comica che ci porteremo dietro, però ci sta, insomma, vabbè, la povera Stewart, secondo me, oltre a
non segue il calcio,
si intendeva di calcio, e magari come tutti gli Stewart non guarda la partita, guardano gli spalti.
Perché lei sta alle spalle,
e si è visto questo invasore con la maglia della nazionale, come tutti gli altri, peraltro, quindi ha detto dove vai.
Che osava, però se poi sudatissimo.
Esatto. Se poi notate, c'è un'altra immagine in cui vengono fatte delle fotografie di gruppo e c'è veramente un invasore, un tifoso con una maglia, tra l'altro neanche della nazionale, che è riuscito a infiltrarsi, a fare la foto di fianco a Verratti, e Verratti che si gira, c'è il video che gira sui social, Verratti si gira e fa: ma tu chi cavolo sei? Cioè proprio gliel'ha detto, questo chi cacchio è? E ce l'ha fatta.
In abruzzese, magari.
Cioè, Bonucci l'hanno fermato e questo qui...
E questo no.
Sai, dopo quell'errore, Rick, ci pensi, dici, ma qua sbaglio di nuovo. Vai, prego.
È bellissimo, è tutto bello per la sicurezza mondiale, internazionale, questa cosa. Cioè,
sì,
fermano Bonucci
spot,
e poi
diciamo,
mandano uno.
Vabbè. Che meraviglia.
Per ridere, questo è altro, insomma.
Cristiano?
Abbiamo festeggiato, avete festeggiato ieri?
Naturalmente, sì. Naturalmente.
Certo.
Caroselli
un po'
ovunque.
Non sono andata in giro, però... festeggiato.
Nonostante, ecco, ti incazzo su questo, tra l'altro ci scrive Giulia, che è d'accordo con te, insomma, grandissima opportunità. Donnarumma, ti mettevi in casa, un portiere top per tanti anni a venire. Ieri una partita difficile, la più difficile della carriera secondo Leonardo Bonucci, che è tutto dire, e forse anche una delle meno belle, no? È sempre questo dibattito annoso sul bel calcio, giochisti, risultatisti. A un certo punto l'Italia ha giocato, si può dire all'italiana?
Certo.
Non è un delitto, no?
No, non è un delitto, è molto all'italiana, soprattutto dopo l'1-0, aver sbloccato quella partita, poi aver messo 5 difensori, insomma, era passato un 5-3-2, a un certo punto era proprio palesemente trapattoniano, e mi è venuto il brivido subito, in effetti poi abbiamo preso purtroppo l'imbucata del nostro Alvarone, che poi ci ha restituito il favore con rigore, quindi va bene così.
Anche lì.
Però effettivamente, insomma, loro hanno affrontato la Spagna, ha affrontato la gara in un modo aggressivo, e quindi noi siamo partiti un po' impauriti.
Certo.
Certo, non mi aspettavo però una Spagna così all'arrembaggio per 90 minuti oltre ai supplementari, dopo che aveva già giocato 3 partite di fila ai supplementari, le ultime 2 proprio ai rigori, quindi li credevo un po' più spompati, e invece hanno retto molto, molto, molto bene rispetto a noi, che li ho visti un po' in calo. Forse paghiamo anche lo scotto di Spinazzola, che su quella fascia sì, dava veramente il 110% Spina. Quest'anno. Quelle imbucate non ce l'avremo neanche in finale, lui, purtroppo. Però insomma, si può giocare anche in un altro modo, con un altro modulo, l'ha fatto vedere ieri. Certo, bisogna comunque contare sempre su quel pizzico di fortuna che abbiamo sempre avuto, che è stata caratteristica di questa nazionale, perché con il Belgio ci ricordiamo vagamente quella azione di Lukaku fermata appunto da Spinazzola, sì, poi ieri, non lo so, ce ne sono stati almeno un paio di occasioni nitide per la Spagna per metterci a KO, quel colpo di testa mancato che io dico, mamma, neanche negli oratori si vedono più, e ci è andata bene, e ci è andata bene. Quindi sì, manca solo più una partita, speriamo che non ci abbandoni proprio adesso.
Manca un centimetro, come ha detto proprio Leonardo Bonucci nel post partita. Ti salutiamo, già, Rick, ti ringraziamo davvero moltissimo, come sempre.
Grazie a voi, comunque volevo dire soltanto che questa è la rivincita. È la rivincita, scusami Giulio, è la rivincita su migliaia di estati passate con i cantanti spagnoli a farci 2 balle così. Cioè, basta, volevo dirvelo da radiofonico.
Il tormentone non lo vogliamo.
Tipo Alvaro Soler e company.
Anche Enrico Iglesias, che tradotto è Chiesa, io lo chiamerei Federico Iglesias a questo punto.
Che meraviglia, grazie.
Bellissimo, bellissimo.
Riccardo Russo, un saluto.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Ti ascoltiamo nel Morning Show Forza Azzurri.
Ciao.
Di R101. Siamo giunti al termine di questo appuntamento post partita,
yes.
Giulia. Ti ritroviamo quando?
Domani.
Up and down con Luca.
Su e giù.
Cavallero. Noi ci ritroviamo invece sempre domani con Terzo Tempo e la presenza. Domani è giovedì con Alberto Mauro.
Domani c'è Albertino.
Ciao.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.